affari di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
La Juventus mette nel mirino l'Atalanta tra una voce di mercato e l'altra. Intanto, per le gare dell'Italia agli europei, l'Olimpico riaprirà parzialmente al pubblico, così come la Lega Calcio chiede che anche nelle ultime giornate ci siano un po' di tifosi allo stadio. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve. Ben trovato a Federico Rossi.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
Stamattina l'ho chiamato alle 7 invitandolo a venire con me a correre. Ovviamente ha declinato l'invito, però io lo saluto lo stesso perché gli voglio bene. Fabrizio Gerolla.
Ma siamo matti. Buongiorno intanto a Quintiliano. Ciao ragazzi che ci ascoltate. Ma alle 7 di mattina? Ma io già stavo operativo, preparavo la puntata mentre tu correvi e giocavi.
Bugiardo. Fabri, ti faccio subito una domanda perché abbiamo un po' di temi, no? Oltre alla Juventus parleremo... Certo. Con il primo ospite della riapertura di questi stadi, finalmente, parzialmente, ovviamente, però è già un passo importante, no? Verso una semi-normalità. Però ti voglio chiedere questo: ieri tu immagino abbia visto la Champions League, no?
L'ho vista, sì, e come? Come? L'ho vista.
Impressioni?
Un altro sport, direi, no?
Esatto.
È come vedere giocare il basket in Serie A in Italia e poi guardare l'NBA, no? Sono due sport totalmente differenti. Ieri sera abbiamo assistito a 90 minuti di intensità agonistica, di tecnica, di capacità tattica, di veramente uno spettacolo nello spettacolo. Chiunque attaccava, poi è anche bello perché la vedi un po', sai, con gli occhi neutrali, no? Quindi non tifi né per una squadra né per l'altra. Però speravi veramente che segnasse prima una squadra o poi l'altra, da quanto era bello vedere quello spettacolo. Poi ti soffermi un attimo e ti ricordi di quello che vedi in Italia, ma anche quello che sta facendo la prima in classifica, che non nominiamo, per, no? Così tanto sappiamo chi è, e ti accorgi che veramente qua in Italia stiamo giocando un altro sport. Allora ti fai una domanda: forse è anche questo motivo per cui il calcio italiano in Europa non va lontano?
Però Fabrizio, ieri, siccome abbiamo parlato, no, in questi giorni, in particolare ieri, di calcio, di risultatisti rispetto ad estetisti del calcio, ieri io ho tratto una conclusione che però era già una convinzione da tempo. Alla fine è vero, tu hai detto un po' qualcosa di tattico, ma la differenza la fanno i giocatori, Fabrizio. Non c'è dubbio, perché tu puoi fare 3.000 schemi, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2, 3-5-2, 3-4-1-2. Alla fine però, se tu hai in campo, faccio due nomi a caso, Neymar, Mbappé, ma lo stesso Di Maria, qualsiasi altro nome diciamo venga in mente, la differenza alla fine, convieni con me, che la fanno i calciatori?
Sicuramente la differenza la fanno i giocatori, però non ci sono solo il Mbappé, il Neymar, il Di Maria, ci sono anche quei giocatori di una fascia leggermente più bassa che però giocano da Dio. Cioè, e quindi secondo me bisogna proprio farsi un po' di domande sul perché il calcio italiano non riesce più a decollare. Forse perché siamo un po' indietro di 20 anni.
Tra l'altro, Fabrizio, non riesce a decollare. Basti pensare che l'unica squadra rimasta in Europa, e domani avrà la gara di ritorno contro l'Ajax ed è in Europa League, è la Roma, che attualmente non è nemmeno tra le prime quattro. E come dici tu, la prima in classifica della Serie A è uscita addirittura ai gironi. È vero, era un altro periodo, però ci si aspetta dalla prima del campionato italiano quantomeno che arrivi agli ottavi di finale.
Ma tanto alla fine che aveva fatto all'inizio dei gironi l'avrebbe fatta oggi l'Inter di Conte, ricordiamocelo. Non è che l'Inter oggi in Italia vince perché è la squadra più forte del mondo. L'Inter in Italia vince perché ci sono demeriti di tante squadre, tra cui la Juventus. L'unico pezzo di calcio italiano che abbiamo visto ieri sera, figurati, era l'arbitro. Ed infatti la categoria arbitrale italiana è tra le migliori a livello europeo. Quindi se siamo costretti a cercare negli arbitri un pezzo di tricolore in Europa, siamo veramente messi male. Non so cosa ne pensano i nostri amici da casa, ma io oggi, vedendo sui social, leggevo tutti che parlavano di altro sport, altro mondo, spettacolo, eccetera, eccetera. Diteci la vostra, se siete d'accordo con col mio pensiero, che credo che poi sposa anche quello di Quintiliano.
Allora Fabrizio, stiamo per andare a raggiungere il nostro primo ospite e apriamo questa parentesi, ecco perché ogni tanto vi ricordiamo fuori di Juve, no? Andiamo anche oltre i colori bianconeri, perché parliamo un po' di tutti i temi comunque correlati al calcio, che potrebbero essere anche connessi con la Juventus, ma non necessariamente. Il governo sostanzialmente ha detto sì all'apertura delle gare dell'Italia e poi il quarto di finale, quindi all'Olimpico degli europei, e la Lega Calcio ha chiesto peraltro riapertura subito a 1000 tifosi, poi magari nelle ultime gare anche quel di campionato, anche in quel caso chiederebbe la Lega il 25%. Ci facciamo aiutare dall'onorevole Andrea Rossi, un vecchio amico ormai di Radio Bianconera, peraltro tifoso juventino. Andrea, buonasera.
Lo vediamo. Ciao, buonasera.
Eccolo, lo vediamo.
Buongiorno, collegato. Onorevole, piacere di conoscerla.
Allora Andrea, la possiamo chiamare una vittoria per il momento della Federcalcio?
Ma io penso onestamente che sia una vittoria di buon senso per il paese, prima che una vittoria della Federcalcio. Si è rischiato, voi sapete meglio di me, di spostare una delle sedi individuate in questo campionato europeo itinerante, che era appunto lo Stadio Olimpico, e si è rischiato appunto di perdere un evento che comunque per lo sport, ma per il calcio, ma per lo sport più in generale, perché poi il calcio per il nostro paese è anche un fattore di costume. Non nascondiamoci che io dico sempre, ci sono i 49 eventi televisivi più visti tra i primi 50 sono quelli di calcio, che diventa quindi un fattore di costume, un fattore quindi sociale. Appunto noi abbiamo rischiato di perderlo, quindi io penso che sia una vittoria per il paese e anche una vittoria per lo sport in generale, perché sicuramente può essere quello il segnale, speriamo, di una ripartenza definitiva, non di un stop and go, ma di una ripartenza definitiva. Quindi chissà che già in quella che sarà la finale, che tra qualche settimana giocheremo al Maffei Stadium contro l'Atalanta, già quello possa essere un altro ulteriore banco di prova, se non sicuramente per il 25% degli spettatori, ma per qualche migliaia di spettatori anche lì in campo. E chissà che ad esempio non si possa anche, io ho fatto questa proposta qua al mio presidente della regione dicendo perché non fare in modo che all'interno dello stadio proprio quella partita lì entrino tante scolaresche, che già di per sé rappresentano una bolla di suo, perché comunque sapete meglio di me che le scuole nelle varie classi rappresentano una bolla, quindi insomma diciamo che possiamo segnare una ripartenza.
Fabrizio.
Onorevole Rossi, le faccio una domanda che un po' rappresenta il sentimento popolare, no? Leggendo anche queste affermazioni sui social. Ci ammassano sui bus, no? Nelle metropolitane, e poi però 1000-2000 persone in uno stadio che magari ne può contenere 25-30 mila, non si può entrare. Non è un'assurdità, anche da un punto di vista politico, lei ovviamente è un politico, quindi, ma non solo politico, è anche un cittadino ed è anche un tifoso.
Guarda, allora, io sono prima di tutto un tifoso e non nascondo che alla pari di tanti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento qui, a me manca il calcio visto direttamente allo stadio. Cioè il calcio visto live non è assolutamente quello che vediamo in televisione. Cioè, certo. Poi io ho questa mia idea, io ormai dall'89 che abitualmente frequento gli stadi di calcio tra Reggio Emilia e Torino, quindi per me come dire, e poi oltretutto anche in giro per l'Italia, ma questo è un altro aspetto. Quindi per me è un fattore fondamentale dello spettacolo sportivo, essere lì allo stadio e viverla direttamente. Però dicevo, attenzione a un aspetto, qui non si tratta di fare la classifica di quelle che sono i luoghi dove c'è un maggiore e un potenziale contagio. Si tratta di aver fatto in questi mesi difficili, duri, drammatici, che non nascondiamocelo, io non so voi, ma io alcune volte sono ancora qui che mi chiedo, per favore svegliatemi da quest'incubo.
Sì, sì, anche noi.
Anche noi.
Io quando siamo a febbraio 2020, mai nessuno si pensava a dover vivere una situazione così. Ma chi se mai, cioè era più facile immaginare, scusate, di entrare dentro a una guerra potenzialmente nucleare o tecnologica, più che una pandemia di questa portata, che, guardate, attenzione, anche qui segnerà ancora i prossimi mesi e forse i prossimi anni, perché non è che noi quest'estate il vaccino ci farà ritornare e tutti torneremo beatamente tranquilli alla nostra vita normale come l'abbiamo conosciuta a febbraio 2020 e negli anni precedenti. Quindi, partendo da questo presupposto, però cioè si è fatta una scelta, giusto o sbagliata che fosse, si è deciso che c'è un due categorie, cioè due ambienti, due stati di necessità, la scuola e il lavoro, tutto quello che non era scuola e lavoro, quindi la palestra, la piscina, lo stadio, l'uscita a cena con gli amici, l'incontro a casa con gli amici per la partita briscola,
diciamo lo svago in generale, no?
Tutto quello che era potenzialmente intrattenimento, svago, è stato comunque, come dire, bloccato. Ma perché? Perché l'obiettivo era di ridurre la mobilità. Il problema non era tanto, scusate, ma secondo voi, chi ha davanti a noi degli studi medici lo sa molto bene che un evento all'aperto come uno stadio, in uno stadio casomai come Juventus Stadium, da 40.000 posti, se ne vanno dentro 5-8.000, è sicuramente un luogo più sicuro di qualsiasi altro.
Certo.
Luogo. Può essere anche la stessa scuola o anche lo stesso posto di lavoro. Cioè, noi siamo in 630 deputati che dal martedì al giovedì condividiamo gli spazi comuni e sono tutti quanti spazi al chiuso. Poi abbiamo una rotazione ogni 3 ore di sanificazione ambiente, ma potete immaginare, tant'è che siamo stati luogo in diverse occasioni di contagio, e questo qua forse qualche italiano da questo punto di vista qui ne è anche rimasto contento, scusate questa però dicevo, se fate quella scelta lì, adesso la scelta è un'altra, la scelta che non è solo il calcio, non è solo lo sport, ma bisogna che tutto quel mondo dell'intrattenimento, tutto quel mondo, come dire, non del superfluo, però di quello che va oltre a scuola e lavoro tradizionale come l'abbiamo conosciuto, si riapre secondo determinati protocolli, secondo determinate caratteristiche, secondo determinati principi di sicurezza. Questo è l'obiettivo.
Andrea, un altro aspetto importantissimo che è stato toccato, che potrebbe, anzi già suscitato qualche polemica, devo dire, il presidente Gravina ha detto l'altro step ovviamente sarà un po' con l'input della UEFA, no? Che quasi obbligherebbe al vaccino ai calciatori, e Gravina ha detto, beh, perché no, 50-60 persone, in questo caso del gruppo squadra della nazionale. Non crede che possa esserci uno sconto, no? Perché sa che ristoranti, tante categorie sono, diciamo, sono state quasi distrutte per quanto riguarda le chiusure. Non crede che possa, anche sotto il profilo etico, innescarsi un meccanismo, diciamo così, di scontro nel caso in cui venissero vaccinati i calciatori?
Guarda, è lo stesso discorso che fa Malagò per quanto riguarda gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo, dove si evidenzia come altri paesi hanno già inoculato le varie dosi di vaccino agli atleti, e i nostri, a parte quelli delle forze militari, perché voi sapete che le forze militari, diciamo che gli aderenti ai corpi militari sportivi, che per le ragioni che sono forze di polizia, sono già stati vaccinati, gli altri sono stati vaccinati. Io qui non nascondo che sono abbastanza combattuto da un aspetto, come tu evidenzi, di possibile critica rispetto a un potenziale privilegio che noi offriamo a persone comunque giovani, prestanti
e già privilegiate per altri mille motivi,
esatto,
e che già vengono considerati privilegiati per tanti altri motivi, rispetto però a un principio che è stato attenti, è comunque un principio contenuto nell'accordo fatto proprio la settimana scorsa dal ministro Orlando con l'INAIL, le categorie datoriali, economiche, i sindacati, di spostare nei luoghi di lavoro le vaccinazioni. Quindi se noi riusciamo in queste settimane qui a garantire la copertura vaccinale alle situazioni più fragili, sia da un punto di vista medico che da un punto di vista anagrafico, io penso che la Juventus Football Club, che è un'azienda alla pari della Camera dei Deputati, alla pari del gruppo Fiat, piuttosto che di altri soggetti, si possono e si devono attrezzare per garantire alla loro forza lavoro di venire vaccinata, perché a quel punto tu hai preso un cluster, che è il cluster aziendale, e così come è previsto, torno a ripetere, da un accordo sottoscritto dal Ministro del Lavoro con i diversi stakeholder. Quindi se noi stiamo su quel livello lì, l'importante è aver messo in sicurezza le classi d'età più a rischio, poi è chiaro che anche gli accordi sul territorio possono portare a questo tipo di ulteriori vaccinazioni.
sarebbe una sorta di privatizzazione, tra virgolette, in quel caso, no? Dal punto di vista, no? Perché adesso ovviamente no, sarebbe, non si possono acquistare.
Ma attenzione, non è che vengono acquistati dai diversi privati, cioè gli accordi si prevede che l'azienda mette a disposizione il medico di medicina generale, il medico aziendale, ovviamente una struttura, come dire, per fare tutta l'anamnesi vaccinale, e lo Stato garantisce i vaccini e garantisce garantisce le siringhe apposite. Quindi cioè, c'è una concorrenza, cioè, c'è una correlazione e una collaborazione tra soggetto privato e lo Stato. Quindi cioè, non è che siamo di fronte a privatizzazione, è semplicemente un modo che ha individuato Figliuolo da commissario, in accordo appunto in questo caso col Ministero del Lavoro, il Ministro Orlando, per anche accelerare la vaccinazione più diffusa, perché adesso siamo ancora nella vaccinazione per priorità, ma noi speriamo tra qualche settimana di arrivare a una vaccinazione anche più diffusa. Nel Lazio da ieri si è iniziato con gli over 60, nella mia regione si è iniziato con gli over 70, quindi ci abbiamo iniziato, ci stiamo mettendo in garanzia e in sicurezza le fasce sociali più deboli.
Ci eravamo lasciati l'ultima volta e adesso entriamo un po' in quella che è la nostra passione, no? Quella bianconera, lei è tifoso juventino. Ad oggi, se dovesse tracciare, allora Pirlo si è dato un 6 di stima lui e quindi alla squadra in sostanza che la guida lui. Mi dici un po' il tuo voto e le prospettive della Juventus?
Allora, io intanto ti esterno un sentimento che è un sentimento di rabbia sincera, ma è un sentimento di rabbia sincera, guarda, per un motivo molto semplice, perché se noi prendiamo le ultime due partite con Napoli e Genoa, cioè tu dici perché quelle prestazioni non sono state messe in campo in altre occasioni, perché io personalmente non so voi, a parte qualche lacuna ancora, a parte qualche leggerezza, passaggi sbagliati che alcune volte hanno provocato poi anche il gol, come abbiamo provocato il gol col Benevento, no, di Kulusevski.
Amnesie.
Sì, però onestamente io ho visto una buona squadra e un bel gioco anche. Cioè il primo tempo di Genoa per me è stato un primo tempo perfetto. E non è che Genoa è una squadra riconducibile a una squadra che si sta mettendo in salvo oggi. No, è una squadra di metà classifica che, cioè, noi abbiamo sofferto, abbiamo lasciato 5 punti al Benevento, 3 punti alla Fiorentina, 5,
il Crotone.
Crotone, Verona, cioè quindi è paragonabile a quelle squadre. E io onestamente oggi un po' di rabbia, perché non dico tanto, ma sarebbe stato sufficiente avere quei 5-6 punti in più che con lo scontro diretto avremmo potuto ancora dire la nostra con lo scudetto. E qui c'è un dato oggettivo, c'è un dato, quindi io sono onestamente un po' incazzato, scusate questo francesismo, perché mi sarei aspettato quella reazione in altri momenti e non solo in questa fase qui. Quindi per me il voto di Pirlo, viste queste prestazioni, un voto sicuramente che è vicino alla sufficienza, anche perché non nascondiamo alcune lacune da un punto di vista qualitativo in questa squadra. Cioè la zona nevralgica del centrocampo, con tutto il rispetto per i nostri amati campioni, però è un po' debole rispetto ad altre stagioni. Per me è anche più debole rispetto alla Juve di Sarri con Pjanic e Matuidi.
Sì, sì, cioè,
perché la
concordo.
Di Pjanic e Matuidi non è assolutamente... E se non c'è altro, Pjanic è uno che ti garantiva 40 partite in una stagione. Arthur al momento me ne sta garantendo una sì e tre no. Me ne sta garantendo. Quindi cioè, c'è proprio un problema. Quindi per me è un voto sufficiente, poi dopo adesso è chiaro che deve vincere la Coppa Italia, secondo me deve qualificarsi in Champions, poi avremo la possibilità di trarre un bilancio più opportuno quando ci ritroviamo a fine campionato. Poi non mi nascondo che io sono sempre stato un allegriano di fede,
ah.
È chiaro che se voi mi parlate un attimo di mister Allegri, oh mio Dio, il primo amore non si scorda mai.
Senti, nella querelle Dybala sì, Dybala no, Ronaldo sì, Ronaldo no, da che parte ti schieri tu?
Ma io mi schiero che vorrei 11 giocatori attaccati alla maglia che abbiano la voglia di vincere tutte le volte, tutte le domeniche, mercoledì o martedì che vanno in campo, e poi dopo è chiaro che c'è un aspetto che non è da sottovalutare, che si chiama bilancio. Appunto. E quindi esatto. Le difficoltà economiche. Cioè io vi dico la verità, che se devo rinunciare ad alcuni innesti che potrebbero comunque cambiarmi l'ossatura e anche complessivamente della squadra, soprattutto centrocampo, e dovessi rinunciare a figure come Ronaldo oppure a Paolo Dybala, mi dispiace, perché sono sicuramente due campioni che abbiamo avuto il piacere di apprezzare. Ronaldo purtroppo da un anno e mezzo non possiamo più vedere dal vivo, ma comunque lo vediamo in TV, hanno fatto grande questa squadra, però io sarei anche pronto al sacrificio per innesti che mi possono alzare l'ossatura, mi possono aumentare la qualità dell'ossatura complessiva della squadra.
L'ultima, prima di salutare e ringraziare, prima giustamente rabbia ma anche rimpianto per qualche punto che manca, quindi per stare ancora sulla scia dell'Inter. Lo scudetto all'Inter di Antonio Conte, quanta ancora più rabbia ti fa? Da tifoso, eh?
Lo scudetto a chi?
All'Inter di Conte, che ormai sembra insomma...
Non ci sente, non
funziona l'audio. Quanta rabbia può provocare a un tifoso della Juventus?
Cosa ti devo dire? Guarda, diciamola così, visto che comunque facciamo arrabbiare qualche eventuale ascoltatore non di fede bianconera. Abbiamo dovuto cedere due figure di primo piano della storia recente della nostra squadra per far vincere una competizione a un'altra squadra in questo paese.
Ci riferiamo a Conte e a Marotta, no?
Certo.
Quindi un pezzettino di scudetto dell'Inter anche bianco-nero, sotto, diciamolo.
Poi adesso, a parte le battute, questo qua era il tifoso ultra che usciva. Bisogna riconoscere che, a parte tutto, Antonio Conte come mister, soprattutto quando c'ha bisogno di preparare una squadra per una competizione, perché secondo me il suo grande limite è questo, perché lui prepara la squadra per una competizione, a oggi è unico. Cioè noi abbiamo fatto un europeo con lui, che non dimentichiamo, c'eravamo Pelé come centravanti, con tutto il rispetto.
Lo ricordiamo benissimo anche il calcio di rigore.
Esatto, però abbiamo giocato alla grande, abbiamo battuto la Spagna, quindi lui è un allenatore che da un punto di vista della motivazione, del saper mettere in campo, cioè lui spreme completamente la squadra. E non dimentichiamoci la Juve, la prima Juve dello scudetto. Adesso anche qui non voglio citare l'undici titolare, ma non era sicuramente un 11 al tempo accreditato per vincere lo scudetto, cosa invece che oggi l'Inter, se prendiamo i suoi 20 giocatori in rosa, sono 20 giocatori sicuramente di qualità. Perché io dico sempre che non è vero che la Juve ha un roster superiore all'Inter, sono due roster che sono assolutamente tutti e due di primo piano, e l'Inter oggettivamente ha un centrocampo, con un centrocampo in cinque suoi effettivi assolutamente invidiabili, anche per noi che abbiamo comunque dei campioni. Quindi, e poi Marotta lo conosciamo, c'è un dirigente sicuramente di primo piano, forse oggi ancora uno dei, se non il migliore, uno dei primi tre a livello
dirigenziale. Sì, vero.
Manageriale anche.
Certo. Andrea, grazie mille, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro.
Ci vediamo, speriamo di vederci in presenza al Mapei Stadium, dai.
Esatto, sì, magari alzando anche una coppa, dai.
Ma guarda, intanto quella è casa mia. Io intanto l'altro giorno sono andato in Lega Calcio per vedere se la coppa esisteva. L'ho fotografata, la coppa c'è.
Spero
che tra un po' ci saranno le nostre mani sopra come all'Olimpico 2 anni fa.
Speriamo. Grazie Andrea Rossi. Grazie,
buona giornata.
Grazie. Allora, stiamo per dare la linea alla regia. Tra poco abbiamo un ex calciatore della Juventus, ma anche dell'Inter, però della Juventus. Parlo di Gigi De Agostini. Se volete, cominciate a preparare qualche domanda per l'ex esterno sinistro, che adesso servirebbe come il pane, caro Fabrizio, alla Juventus.
Sai quanti ex giocatori servirebbero come il pane? Facciamo un elenco, non finiamo più. Ma lui era un grande giocatore, grande carattere, grande grinta.
Esatto.
Poi era bravo, coi piedi, di testa.
Grande
giocatore.
A tra poco con Gigi De Agostini. Se volete fargli qualche domanda, cominciate a scriverci.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, fuori di Juve, Quintiliano Giampietro, Fabrizio Gerolla e Federico Rossi alla regia. Secondo me il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, pluridecorata della scherma, campionissima e, se non sbaglio, di fede bianconera, a differenza del ministro precedente dello sport Spadafora, che ricorderai, Fabrizio, che esultò quando la quando Napoli vinse la Coppa Italia battendo proprio la Juventus in finale, sì. Ah, finalmente posso dirlo, forza Napoli, sono contento, lo ricorderà.
L'ha pure detto nel momento sbagliato, tra
parentesi. Esatto, facendo poi altri, vabbè, lasciamo perdere, no? Non riapriamo questa parentesi. La Vezzali, sottosegretario allo sport, secondo me ci stava ascoltando, perché ha detto: la riapertura dell'Olimpico sarà un momento simbolico. Appunto, la sottosegretaria allo sport festeggia la riapertura, anche se parziale, dello stadio di Roma in occasione della partita inaugurale delle altre gare in programma a Roma per l'Europeo di calcio. Ricordiamo tutte le gare dell'Italia, Fabrizio, più un quarto di finale, a prescindere che ci sia o meno la squadra azzurra. Prima di collegarci con il nostro ospite, abbiamo qualche vocale?
Ciao, buon pomeriggio, sono Andrea da Roma, ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Io volevo dire la mia sul perché mi piace più il campionato rispetto alla Champions League, perché nel campionato si riescono a vedere i veri valori delle squadre, chi è la più forte veramente. Nella Champions League no, perché dipende dal momento. Ieri il Bayern non aveva Lewandowski, anche il PSG non aveva Verratti, Florenzi. Però se si facesse una Champions League con, ecco, 38 partite, allora lì si potrebbe dire chi è veramente la più forte. Così sono tante, ci vuole tanta fortuna, anche la forma fisica. Il campionato è più reale, come la vedo io. Riesci a capire chi è veramente più forte. Buona serata.
Ciao, grazie Andrea. Andrea, in effetti tu potresti essere accontentato, perché sai benissimo che il presidente della Juventus Agnelli, nonché numero uno dell'ECA, il sindacato tra virgolette del calcio europeo, sta proprio lavorando per la Super Champions, che prevederebbe, nel caso in cui andasse in porto, tante gare, quindi diventerebbe quasi una sorta di campionato, no Fabrizio?
Ti faccio però non una cosa che sembra una battuta, ma non è una battuta. Ma qua stiamo pensando alla Super Champions quando non riusciamo a giocare in Champions.
Lo so.
Allora che andiamo a fare la Super Champions per poi arrivare ultimi? Cioè, iniziamo a pensare anche a queste cose, no? Perché il presidente Andrea Agnelli è da tempo che si batte per questa Super Champions, ma la Champions qua non se ne vede ombra.
Sì, però è anche vero che coinvolgerebbe tanti grandi club, ma non solo. E quindi soprattutto si fa per aumentare il numero di gare e farò diventare un torneo molto più ampio.
Non allora ti... facciamo figli e figliastri, no? Quindi le squadre medio-piccole non potranno mai andare in Super Champions, ci vanno solo le ricche. Sto ovviamente attizzando una polemica.
Sta estremizzando il concetto.
Certo,
diciamo,
certo.
Così.
Però,
infatti, per esempio, il presidente della UEFA, Seferin, almeno inizialmente non era d'accordo. Ora probabilmente troveranno una via d'intesa, una sintesi tra quella che era l'idea iniziale di Agnelli e delle altre grandi club dell'ECA e la stessa UEFA, probabilmente alla fine decollerà questo progetto.
Poi questo sicuramente porterà soldi alle società.
Certo.
E il motivo terminale del tutto è quello, avere più soldi per poi gestire meglio anche le campagne acquisto. Allora, in questa ottica sono d'accordo, però io penserei prima a diventare di nuovo fondamentali e importanti in Champions.
Eh beh, non c'è dubbio. Andiamo avanti.
Ciao Fabrizio, ciao Quintiliano, Biagio da Parma.
Ciao Biagio. Ciao Biagio.
Vi faccio una domanda, ragazzi.
Prego.
Alla Roma, no, che il campionato italiano non è tra le prime 4-5, però gioca bene, non ha neanche dei grandi fuoriclassi, squadra, però è l'unica che ha un allenatore straniero, mentalità europea, e infatti è l'unica che è in Europa. Cosa ne pensate voi? Anche se a me Fonseca piace. Ciao ragazzi e forza Juve.
Ciao, diciamo che Fonseca ha una sorta di mini tradizione, perché lui è stato al Siviglia, no? La Shakhtar Donetsk, un po' in effetti ce l'ha un po' di DNA europeo. Detto questo, Fonseca, che insomma abbiamo saputo nella trasmissione precedente da Niccolò Ceccarini, che comunque vada la stagione della Roma, Fabrizio, sarà esonerato, non sarà confermato. E probabilmente la Roma è su Sarri. Questo significa, ecco perché in chiave Juve potrebbe essere importante, che Allegri, che era nel mirino della stessa Roma, rimarrebbe ancora libero. Questo vi sto lanciando.
E potrebbe però andare all'estero.
Potrebbe
Allegri,
andare all'estero.
Non allena in Italia. Anche Gattuso da Napoli dovrebbe andare a Firenze. Ci sarà un valzer di allenatori importanti. Vediamo che cosa succede in questo finale di campionato e poi capiremo tante cose. Comunque io sono d'accordo con l'amico da casa. La mentalità di Fonseca è una mentalità di calcio europeo.
È vero, è vero.
Non sono d'accordo quando dice non ha giocatori così forti. Guarda che i giocatori della Roma, presi singolarmente, sono un buon gruppo, perché comunque ci sono degli ottimi giocatori. E in alcuni momenti del campionato forse la Roma ha giocato il miglior calcio d'Italia.
E in un momento poi ha avuto tanti problemi, tanti positivi, tanti assenti, e soprattutto quest'anno, anche per attriti e sappiamo i motivi, con Dzeko non ha avuto il giocatore forse più forte a
non
tempo
c'è stato un grande amore tra Fonseca e Dzeko.
No, non c'è purtroppo ancora, non c'è ancora. Lo sappiamo, lo so per certo. Allora, l'abbiamo annunciato prima e lo andiamo a salutare, a presentare e a ringraziare di nuovo Gigi D'Agostini. Ciao Gigi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, eccoti qua, ti vediamo in formissima. Lo dobbiamo lasciare prima delle 4 perché lui sai che scende in campo, no? Lo sai Fabrizio?
Beato lui, che riesce sempre a essere in forma.
Sì, ma è giusto che sia così. Allora, Gigi, stiamo facendo... Fabrizio parlava di valzer di panchine, eccetera. Intanto ti volevo chiedere, a proposito di panchine... dopo abbiamo un paio di domande intanto da casa, né, dei radioascoltatori per te. Ti volevo chiedere, Pirlo lo vedi ancora sulla panchina della Juventus il prossimo anno, secca così?
È difficile dirlo perché bisognerà vedere i risultati, però io penso che se hai iniziato un progetto, insomma, cambiarlo ogni anno, no, sia difficile poi ottenere dei risultati. E quindi aspetterei il fine della stagione e poi valuterei eventualmente quali possano essere gli obiettivi, insomma, le cose.
Fabrizio, prima degli ascoltatori da casa che già sono pronti per fare un paio di domande a Gigi.
Sì, quest'anno Gigi si parla molto, no, del fatto che non c'è più quello stile Juve a cui tu eri abituato. Tu hai giocato 5 anni nella Juve, no? Quest'anno tante volte non abbiamo sentito la dirigenza alzare un po' la voce, magari nei momenti in cui andava fatto, no? Sia per cose interne o magari per cose esterne, episodi accaduti sul campo, magari l'errore arbitrale. Cos'è cambiato secondo te?
Ma no, è cambiato in generale il mondo del calcio, cioè non puoi paragonare i miei tempi a quelli di oggi. Comunque anch'io, anche ai miei tempi, la società aveva cambiato per esempio 4 allenatori in 5 anni. Però le cose magari, soprattutto quando c'era Boniperti, le gestivano, come si suol dire, dentro lo spogliatoio e non in piazza, insomma.
E nemmeno sui social, aggiungo io.
Soprattutto
Gigi.
Sui social.
Come, scusa?
E nemmeno sui social.
Beh sì, appunto, non esistevano neanche a quei tempi, insomma.
Esatto.
Quindi il mondo è cambiato, non possiamo, ripeto, più paragonare i miei tempi a quelli di oggi.
Eh sì, abbiamo da casa, ci hanno lasciato un paio di messaggi per te, ascoltiamo.
Ciao, sono Eugenio da Coventry,
ciao.
Inghilterra.
Ciao.
Vorrei chiedere al nostro, io lo chiamo sempre nostro, De Agostini, chi vedrebbe bene come terzino sinistro nella Juve in questo periodo? Grazie ragazzi, ciao, buona giornata.
A te Gigi, ti dico peraltro che si parla in continuazione, poi almeno facciamo due domande in una, dello scambio, torna ancora alla ribalta, il possibile scambio Alessandro Emerson Palmieri. Che ne pensi di questo? In generale, chi vedresti tu, come ci ha chiesto il nostro amico da casa?
Ma io vedrei, a me piace Gosens dell'Atalanta, perché è un giocatore completo, fa le due fasi e soprattutto fa molti gol anche, quindi non è da tenere ben presente questo, perché la differenza la fa anche uno che segna parecchio, oltre a mettere dei buoni palloni per gli attaccanti. Poi un altro giocatore che mi piace molto è Robertson del Liverpool, per esempio.
Ah sì, vero.
E anche questo fa bene tutte e due le fasi, fa qualche gol, ne fa fare, insomma, quindi sono giocatori secondo me che potrebbero fare bene nella Juventus. Non dimentichiamo però quello che ha fatto in questi anni Alessandro, anche se magari in questo momento è un po' in calo, però negli anni ha sempre fatto delle buone cose, insomma.
Un'altra domanda per Gigi.
Arriva.
Ciao a tutti, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Voglio salutare Gigi D'Agostini, grande, me lo ricordo, io mi avvicinavo appena, diciamo, ecco, al calcio e vedevo le partite della Juve e quelle bordate da fuori di D'Agostini sono indimenticabili. Veramente, veramente un gran terzino avercene oggi. Una domanda proprio a Gigi volevo fare, se possibile.
Prego.
Secondo te, scusami se ti do del tu, secondo te, anche per sfatare questo tabù europeo, ma se la Juve andasse a prendere un allenatore straniero, anche se non è nella nostra filosofia, con dei preparatori atletici diciamo diversi da quelli italiani, secondo te a lungo andare potremmo avere dei benefici? Ciao a tutti, grazie.
Grazie a te. Vai Gigi.
Ma guarda, io sono sempre convinto che gli allenatori bravi ce li abbiamo anche noi. Il problema è che la Juventus, per esempio, è arrivata tantissime volte in finale di Champions, poi purtroppo ha perso la finale, perché sì, sennò ne avrebbe molte di più rispetto alle due che ha in pratica in bacheca.
Per precisione, 7 finali perse su 9, Gigi.
Appunto, quindi non è lì il problema. Il problema è che quando arrivi poi in finale, purtroppo è al 50%. E vediamo che comunque ci sono delle grandi squadre e quindi le cose sono difficili, insomma, giocare la Champions non è sicuramente una cosa facile. Purtroppo negli ultimi anni c'è riuscito solo Allegri a portare la squadra in finale, ma anche prima con Lippi o con altri allenatori, quando è arrivata purtroppo poi non ha completato l'opera.
Sì, altre due e poi lo salutiamo.
Ciao ragazzi, Biagio da Parma.
Ciao.
Gigi D'Agostino, a me ricorda la mia prima partita allo stadio San Paolo, mio fratello che mi porta, che mi dice ti porta a vedere Maradona così ti convertisci, e punizione, tiralemao, palo del Napoli, capovolgimento di fronte, tiro di Agostini e gol, 1-0 per la Juve.
Ricordi
lì
Gigi?
Ho detto, mi sa che continuo per la mia strada, ti farei Juve, forza Juve, grande Gigi, ciao ragazzi.
Ciao, un altro.
Buon pomeriggio a tutti, sono Francesco da Catanzaro.
Ciao Francesco.
E vorrevo fare una domanda al grande Gigi De Agostini. Prima della domanda però vorrei dirgli che lo ricordo con tantissimo affetto e piacere con la maglia del Catanzaro. Ho avuto il piacere di vederlo giocare tante volte qui nella mia città. Insomma, lo ricordo sempre con grande piacere perché era un grandissimo, grandissimo calciatore.
Per ho fatto gol anche alla Juve,
ecco, cosa che ne pensa del fatto che la Juve sia stata praticamente da 10 anni senza un vero terzino sinistro, un grande terzino sinistro del tipo Cabrini, Maldini e anche Gigi De Agostini, uno che sappia fare la fascia e crossare come si deve, visto che negli ultimi 10 anni non abbiamo visto un cross decente neanche da Alexandro. Buona serata a tutti.
Ciao, a proposito di Alexandro, Gigi, tu hai detto giustamente, non dimentichiamo quello che ha fatto, però l'impressione, dimmi un po' se anche la tua, è che sia arrivato un po' ai titoli di coda il rapporto tra il brasiliano e la Juventus.
Ma siete un po' troppo severi su questo giocatore, secondo me, perché ci si dimentica in fretta di quello che ha dato alla causa bianconera. E anche lui, come tutti, può avere degli alti e bassi. Probabilmente ultimamente ha pagato dazio, però giocando così tante partite, avendo tanti obiettivi davanti, bisogna avere anche dei buoni giocatori dietro, secondo me. Quindi per fare una stagione adesso probabilmente non basta un giocatore solo, ma ce ne vogliono due per ruolo. E lì nel ruolo di Alexandro probabilmente non c'è un sostituto ideale, insomma, adeguato.
Fabri, prima di salutare Gigi.
Sì, volevo chiedere questa cosa, Gigi. Il mister Pirlo si è dato un 6, no, per questa stagione. Tu come lo giudicheresti? In base anche al fatto che comunque aveva chiesto ai giocatori, non gli sono arrivati, quindi non ha tutte le colpe Andrea Pirlo di questo attuale momento.
Innanzitutto è il primo anno che fa l'allenatore, essere catapultato direttamente a allenare la Juventus non è una cosa facile. Dalla sua c'ha, secondo me, i troppi infortuni che ha patito la squadra e non ha mai potuto avere la squadra al completo. E poi soprattutto, secondo me, paga anche gli errori individuali di certi giocatori, seppur di esperienza, che hanno fatto sì che le partite venissero pareggiate o perse per qualche errore individuale.
L'ultimissima veramente, l'Inter sta per vincere lo scudetto, stessa difesa della Juventus a livello di gol incassati, ma 5-6 reti in più in attacco. Ma perché c'è questo enorme distacco tra Conte e Pirlo, cioè tra l'Inter e la Juventus? Perché mi sembra veramente abissale.
Beh, innanzitutto l'Inter è stata eliminata in tutte le competizioni avendo solo il campionato, è favorita da questo, perché gioca meno partite e Conte ha potuto magari allenarsi meglio durante la settimana, e anche lui ha avuto dei problemi all'inizio e poi ha trovato i tre giocatori soprattutto dietro che gli hanno consentito di prendere meno gol, perché incassavano anche quelli dell'Inter i gol all'inizio.
Sì, sì.
Quindi la Juventus secondo me ha patito anche le assenze di giocatori importanti, per esempio come Chiellini nella fase difensiva. E soprattutto, ripeto, l'Inter magari ha sbagliato di meno, la Juventus ha regalato qualche partita in più.
Ah, non c'è dubbio, più continuità da parte dell'Inter, è vero questo. Gigi, grazie.
Grazie a voi,
sempre un piacere
per la trasmissione.
Grazie e buon allenamento, buona partita.
Sì. siamo ripartiti ieri, siamo passati in zona arancione.
E si rigioca,
con
dai.
Con distanziamento, meglio. Senza partite e con l'allenamento individuale possiamo far qualcosa con sti poveri bambini, perché purtroppo la situazione non è rosea, ecco, quindi facciamo quello che possiamo.
Beh, sono
perché
fortunati.
Tu hai una scuola calcio, giusto, sì. Gigi?
Sì, ho fondato con i miei figli.
Ricordiamolo.
Sì, abbiamo 53 bambini suddivisi in gruppi per fascia di età e abbiamo circa 400 soci per la nostra attività, perché non comprende anche per gli adulti qualcosa, insomma, ma purtroppo in questo periodo paghiamo dazio.
Beh, bambini fortunati perché hanno l'esperienza di Gigi D'Agostini da assimilare, da prendere. Grande Gigi.
Sia sì. Professionale che umana, aggiungerei.
Assolutamente.
Vi ringrazio, speriamo in tempi migliori per tutti e anche per la Juventus, dai, che
certo.
Insomma un anno può capitare, ecco, e speriamo che le cose vadano a posto per tutti noi.
Non c'è dubbio. Ciao Gigi, grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie. Ciao.
Buona giornata a te. Ciao Quinti e Fabrizio, sono Rossella. Vedendo la partita di ieri mi rendo conto di quanto il nostro calcio oggi sia ben distante dalla mentalità europea. Io ricordo sempre una frase di Fabio Capello che diceva: il campionato italiano non è allenante. Concordi Fabrizio, mi sembra di capire, no?
Direi di sì, ma se tu guarda anche il campionato francese, Paris Saint-Germain in Francia non riesce ad allenarsi così
perché
bene.
Perché
domina troppo e quindi fatica leggermente di più in campionato, nonostante che ha una schiera di campioni. Quindi gli anni buoni del Milan che vinceva gli scudetti, gli anni della Juve che vince gli scudetti, se poi in Italia non hai squadre alla tua altezza e quando esci dai confini italici ti trovi 3, 4, 5 squadre che magari sono come te o leggermente pure più brave, fatichi, perché non sei abituato a quel tipo di tensione di gara o di aggressività tecnica della squadra avversaria.
Tu quindi lo vedi soprattutto una differenza sotto il profilo tecnico, perché a mio avviso è quello, o diciamo tattico e atletico, perché sembra che corrano di più.
Secondo me è un mix un po' di tutto, come dicevi tu, i campioni ce li hanno. Da un punto di vista tattico certe volte fanno cose diverse da quello che viene fatto in Italia, no? Dove si pensa al classico 4-4-2 e non si va molto oltre. E in più ci sono giocatori giovani che sono più utilizzati all'estero di quanto noi in Italia usiamo i giocatori, perché lo sappiamo, gli allenatori italiani, non per colpa della testa dell'allenatore, attenzione, perché guarda l'esempio Fagioli e Juve, tutti oggi ci dicono: ma perché Fagioli non gioca? Perché Fagioli è un buon giocatore in prospettiva, ma se sbaglia una partita in Italia rischi di bruciarlo. Quindi, mentre all'estero questa mentalità non c'è. Il Fagioli di turno esordisce nel Manchester e magari fa 10 partite. E se ne sbaglia 5, non lo impiccano come succederebbe in Italia oggi.
E quindi concordo con te Fabrizio, è una questione di cultura rispetto ai giovani. Perché per esempio quando Fagioli ha giocato 2 spezzoni di gara, se non sbaglio, no? In questa stagione, lo stesso Pirlo l'ha incoronato e poi se lo dice Pirlo, poi è scomparso improvvisamente. Ma perché non dargli qualche minutaggio? Soprattutto in questa stagione della Juventus, in cui il centrocampo, anzi non il centrocampo, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo ogni giorno, in questa stagione in cui non hai un regista, lui forse è uno, è quello che può farlo di più nella rosa della
Juve.
Te
lo dico subito, pensa a Fagioli che sbaglia un pallone a centrocampo, la Juve perde palla, parte un contropiede e la squadra avversaria segna.
Allora,
come è successo con l'errore di Kulusevski, con l'errore di altri giocatori già fermati. Lui è un ragazzino giovanissimo, a quel punto mentalmente magari lo distruggi, ma magari no perché lui ha carattere. Però pensa alle critiche che iniziano ad arrivare di gente, non lo dovevi fare giocare qua e là. Cioè, noi purtroppo viviamo anche questo, no? Oggi tutti sul carro e domani tutti giù dal carro. Quindi è anche difficile gestire in Italia i giovani, anche per colpa dell'ambiente.
Però così, Fabrizio, convieni con me che un giovane non viene mai lanciato per eccesso di paura di bruciarlo? Facciamoli anche sbagliare, o no, questi giovani? Sbagliano anche quelli più affermati.
Io sono d'accordo con te, però poi dobbiamo ricordarci che quando il giovane sbaglia, poi il giorno dopo non dobbiamo aprire i processi contro il giovane o contro l'allenatore che ha tenuto in panchina Chiellini perché, per far giocare Dragusin. Dico una cosa.
Capito. Detto questo, Fabri, è anche vero che ci sono però giovani e giovani, no? Perché magari i fuori classe si vedono già in età molto tenera, tra virgolette.
Guarda il Barcellona, Fatì. A 17 anni ha esordito ed è spaventoso. Quando gioca, quando entra, ha un carattere, sembra uno che gioca da 20 anni a pallone. Allora, se hai giocatori di quel genere, ovviamente quelli dovrebbero essere, secondo me, sempre titolari. Però in Italia è difficile trovarli questi, ne abbiamo raramente.
Forse va un po' rifondata la politica dei giovani a livello federale, Fabrizio.
Sì, perché una volta, io sono torinese, mi ricordo, le giovanili della Juventus e del Torino erano un bacino gigantesco da cui la prima squadra attingeva e sostentava anche economicamente gli introiti, no? per fare il campionato della prima squadra. La primavera di Vatta, mi ricordo, del Torino, produceva campioni su campioni che poi venivano venduti. Poi cosa si è iniziato a fare? È arrivato il mondo dei procuratori che ha inglobato, e scusa la parola, imbastardito il mercato del calcio. E quindi è più facile prendere il ragazzino che arriva dal Brasile, dalla Nigeria o dall'Africa, che costa poco come giocatore e non lo devi far crescere con costi economici magari più importanti, e che avere un settore giovanile. Bisognerebbe ripartire con i settori giovanili, far uscire i Del Piero, i Totti, questi giocatori che se lavori sui giovani escono anche in Italia.
Io ricordo, per esempio, la Germania è un esempio, no? Perché quando la Germania era in crisi totale, parliamo della Germania sotto il profilo calcistico, hanno fatto una rivoluzione, Fabrizio, hanno fatto un accordo federazione e club, hanno imposto delle seconde squadre ai club, hanno imposto addirittura la crescita di allenatori, di giovani allenatori, però soprattutto hanno fatto una politica dei giovani seria e vera. Siccome se ne era già parlato anche con Gravina nel primo mandato, mi sembra che al momento questa politica non sia mai decollata.
Sì, si dovrebbe tornare un po' 25-30 anni fa. Ti ricordi quando entrarono gli stranieri in campionato italiano? C'era un limite. Uno, due, tre stranieri al massimo, perché si privilegiavano comunque i giocatori italiani. Quando poi in nazionale ti accorgi che non hai un terzino destro, perché? Perché di tutte le big i terzini destri sono solo stranieri, e poi ti devi anche fare dei conti che anche a livello di nazionale, di club nazionale, non hai i giocatori, gli interpreti giusti per poi fare qualche cosa anche a livello europeo quando vai a giocare i mondiali.
Anche se adesso con Mancini sembrerebbe, Fabrizio, no, un po' un'inversione di tendenza. Lui ha fatto un mix giusto tra senatori e anche molti giovani, e anche un approccio, diciamo così, tattico diverso, no?
Sì, perché Roberto ha questo tipo di visione e quindi va a pescare magari il giocatore italiano che non è ancora tanto famoso ma che è bravo nel suo ruolo. Il problema è un altro, che anche in Italia negli ultimi anni abbiamo naturalizzato qualcuno per poterci ritrovare il giocatore in casa quando non ce l'avevamo.
Un nostro amico ci chiede, ritornando per qualche istante e poi stiamo per andare in pausa, al possibile scambio Alexandro Emerson. Sì, se ne continua a parlare, resta sempre nel mirino della Juventus Gosens, che però costa 40 milioni. Ora sapete benissimo, lo diciamo tutti i giorni, che il prossimo mercato sarà condizionato, ci saranno molti scambi, quindi magari se la Juventus volesse Gosens dovrebbe sicuramente inserire nella trattativa una contropartita tecnica diciamo che non dovrebbe faticare visti i buoni rapporti tra la stessa Juventus e l'Atalanta. Quindi quella è un'ipotesi, per rispondere al nostro amico, ancora in piedi Emerson Palmieri, che già lo voleva Sarri, se ricorderai Fabrizio, sì. Resta sempre in piedi l'ipotesi, ricordiamo peraltro che è un nazionale, che è un nazionale azzurro, a proposito di nazionale. Sono le 16, tra poco segnale orario e poi di nuovo qui.
Fuori di Juve.
Sei minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, Fuori di Juve con Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. Giampi,
hai dato questo assist a qualche...
Mi piace quando ti chiamo Giampi, ma non sei Giampi, tu sei Quinti.
Esatto, Quinti Giampi. Abbiamo dato questo...
Quintiliano.
Ecco. È un po' cambiato, diciamo così, adesso. Dicevamo, Fabrizio, ha dato questo assist ai radioascoltatori sul perché, no? Questa è una vecchia discussione. A livello europeo i top club siano molto, molto più forti dei top club italiani. Addirittura, io ripeto, insisto, l'Inter è prima, ma è fuori ai gironi. Non c'è nessuna squadra agli ottavi ai quarti di Champions League delle prime. L'unica che è rimasta è la Roma, che domani avrà il ritorno contro l'Ajax, ma è fuori addirittura, rischia addirittura di non qualificarsi per la prossima Europa League, cosa che avrà domani invece in questa Europa League, può qualificarsi. E quindi hai lanciato un po' questo...
E io, perché? Se fossi un dirigente della Federcalcio e della Lega Calcio, me la farei una domanda, Quintiliano. Ma non come noi analizziamo così queste cose, no? E sono sotto gli occhi di tutti. Perché loro queste cose non le vedono? E non è di oggi, è di anni.
No, è da anni, giustamente tu hai chiesto, secondo voi, perché c'è questa differenza? Ma io ripeto, Fabrizio, non è solo una differenza tecnica, e qui andiamo, se parliamo del Paris Saint-Germain, è chiaro, è facile dire che con lo sceicco acquista tutti fuori classe, ricordiamo 222 milioni per Neymar, per esempio, Mbappé è uno dei più forti al mondo, se non il numero uno adesso, comunque sarà un futuro numero uno.
Tu guarda l'Ajax è formato da ragazzini.
Però lì c'è la politica dei giovani diversa, c'è proprio la scuola dell'Ajax.
Allora mettiamo anche sta benedetta politica in Italia, sta mentalità, sta cultura di investire e lavorare sui giovani, basta comprare solo giocatori dall'estero, anche perché al giorno d'oggi i giocatori costano e i bilanci non sono più quelli di una volta. Quindi qualche società che è più furba che più intelligente e ha lavorato sui giovani si ritroverà un capitale immenso.
Ci dice giustamente Carmelo che quest'anno, dice, non dimentichiamoci, Carmelo da Agrigento, che il PSG non sta vincendo il campionato a mani basse. Sì, lo so, però negli anni passati lo ha fatto lo stesso, ma siccome il campionato francese non è competitivo assolutamente, nonostante avesse dominato la Ligue 1, non ha mai vinto la Champions League, anche se ha fatto degli investimenti stratosferici, Fabrizio.
Beh, non lo sta, quest'anno è una stagione strana, ricordiamolo, anche in Francia hanno avuto i problemi di pochi allenamenti, di Covid. Quindi, come lo è in Italia, una stagione assurda, lo è per tutti i campionati esteri. Però, come dici tu, il Paris Saint-Germain, se vuole, il campionato lo porta a casa in 10 minuti, come poi infatti succederà. E poi in Europa riesce finalmente ad affrontare squadre del suo livello, a combattere con uno squadrone come il Bayern di Monaco, ricordiamolo, c'è il campione in carica. Quindi non è che hanno eliminato il Porto, con tutto il rispetto per il Porto, che per noi è bastato il Porto, ricordiamolo.
Poi, Fabrizio, non dimentichiamo che a Pochettino quest'anno, che ha un atteggiamento tattico, storicamente si dice che è proprio europeo, no? Magari, quindi un po' più di attacco. Allora abbiamo il terzo ospite della giornata, un collega della stampa, Guglielmo Buccheri. Ciao Guglielmo.
Eccomi. Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Guglielmo, buon pomeriggio.
Guglielmo, domanda secca: perché la Roma è l'unica squadra italiana ancora in Europa, peraltro nella coppa meno prestigiosa, e addirittura è fuori dalle prime quattro, e l'Inter, che prima invece è uscita a gironi? Domanda, insomma, il calcio italiano sta dietro rispetto a quello europeo?
Ma che il calcio italiano stia dietro, diciamo, mi verrebbe da dire, non è una scoperta di... Esatto. di questa stagione, anche perché poi comunque va sempre poi contestualizzata, e quindi non bisogna mai dimenticare, è chiaro che va da sé che chi vince e arriva in fondo nei campionati o nelle coppe è sempre più bravo alla fine, però diciamo che questa è una stagione, questi sono mesi un po' particolari, quindi questo va tenuto da conto. Per quanto riguarda la Roma, mi verrebbe da risponderti però forse che sì, è un bel segnale, però ora non incrociando le dita naturalmente perché facciamo tutto il tifo per le squadre italiane, però siamo soltanto a livello di quarti di finale,
esatto.
Un quarto di finale di Europa League va da sé che ha un peso notevolmente diverso rispetto a un quarto di finale di Champions, quindi sulla Roma il giudizio non può che essere sospeso, perché sicuramente ha dimostrato di saper interpretare le partite europee magari in maniera più intelligente, mi verrebbe da dire, però paga molto in campionato, come sappiamo, e soprattutto al momento diciamo anche gli episodi, penso ad esempio alla gara di una settimana fa ad Amsterdam, è chiaro che poi l'episodio te lo devi andare a cercare, l'episodio favorevole, però diciamo l'episodio al momento gli hanno girato a favore, quindi tifiamo Roma da tifosi del calcio italiano, però aspettiamo nel far assurgere la squadra giallorossa come diciamo l'emblema del nostro calcio in Europa, perché siamo appunto a livelli di dobbiamo sì, ancora giocare alla gara di ritorno del quarto di finale di Europa League, ecco.
Senti, cosa ti aspetti dal mercato bianconero per la prossima stagione? Sappiamo che sarà tutto legato alla qualificazione o no in Champions e al fatto stesso che Cristiano Ronaldo decida o no di restare alla Juve. Un mercato dove ci sarà poca liquidità, ma la Juve comunque deve fare qualche cosa, deve investire, soprattutto a centrocampo dove abbiamo visto i risultati di quest'annata.
Sì, sicuramente il centrocampo è diciamo il settore più sensibile al prossimo e potenziale cambiamento. Per quanto riguarda, è chiaro che parlavamo ora di prospettive, di strategie, è chiaro che l'ingresso tra le prime quattro ti cambia la vita, detto in maniera estremamente sintetica, però anche lì non è che voglio svicolare alla risposta, però siccome onestamente non sappiamo ancora che calcio andremo incontro, perché ora magari ne parleremo brevemente, cioè il fatto dell'apertura del segnale simbolico, cioè di sostanza ma anche soprattutto simbolica dell'11 giugno, e quindi mi riferisco naturalmente alla decisione, all'intervento del Premier Draghi per quanto riguarda gli europei, eccetera. Però ecco, il discorso legato anche a semplicemente alle presenze di stadi e quindi a tutto quello che comporta, che non è soltanto il botteghino, no? Sono gli sponsor, perché qui c'è un mondo in movimento che secondo me non cambierà, cioè non ritroverà l'equilibrio di prima in maniera tanto breve e in maniera così semplice, e quindi i club si sono subito messi in scia della decisione ieri presa per gli europei, chiedendo la presenza almeno di 1000 e addirittura secondo me spingendosi fin troppo oltre, pensando a una riapertura per le ultime partite di campionato al 25% dei singoli stadi, che mi sentirei di escludere, perché ripeto, la decisione presa per gli europei è una decisione presa per l'evento, c'era in gioco un discorso legato all'immagine, all'economia, all'immagine del paese naturalmente, e quindi soprattutto si inseriva in un contesto e si inserisce in un contesto di riaperture del paese.
Anche una decisione politica, no? Soprattutto.
Esatto, soprattutto politica, bravo, soprattutto politica, perché dal punto di vista tecnico, anzi, se noi andavamo dietro, il governo fosse andato dietro ancora al parere del famoso, lo dico in senso buono, Comitato Tecnico Scientifico, il CTS, sì. Noi no, avremmo perso, perché neanche 48 ore fa, mi sembra, Radio Rai, proprio il coordinatore del CTS, il professor Franco Locatelli, aveva chiesto indirettamente all'UEFA di aspettare fino ai primi di maggio. Tutti sappiamo che non sarebbe stato possibile, perché lunedì l'UEFA emetterà il verdetto
19 aprile, no, giusto Guglielmo?
Esatto, il 19 aprile, un verdetto per noi positivo dopo la svolta di ieri, però ecco, inquadrando loro ho fatto un po' una digressione lunga, però diciamo che per quanto in questo secondo me si inserisce anche il mercato della Juve naturalmente, ma non solo della Juventus, per quello ti dico il punto di partenza, giustamente sottolineavate del noi l'abbiamo chiamata ieri la corsa all'oro, no? Come la volata Champions, quindi è una sintesi che fotografa bene la realtà, nel senso la corsa all'oro, perché sappiamo che l'ingresso in Champions ti porta a determinati introiti, però poi non è soltanto quello, perché ripeto, non sappiamo, è tutto molto fluido, come direbbero quelli più bravi di me, e quindi essendo tutta una situazione molto fluida, io mi aspetto un mercato, dicevi prima, creativo sicuramente, e quindi oggi pensare a quello che potrà essere da qui a qualche settimana mi sembra veramente molto molto difficile.
A proposito invece di corsa Champions, domenica per la Juventus c'è un ostacolo molto duro e di fatto uno spareggio, no? Cosa ti aspetti? Continuità? Rispetto alle ultime due gare, anche se ovviamente l'avversario è diverso.
Beh, sicuramente ecco, quella proprio nell'ottica delle prime, non diciamo più quattro, ma diciamo tre posizioni di classifica, è uno snodo molto importante. In generale, se non ricordo male, in questi 35 giorni prima del traguardo del 23 maggio ci saranno 7 scontri diretti, quindi sì, diciamo levata un po' la Roma per i discorsi anche che dicevamo prima con la testa all'Europa League, e tutto può tornare prepotentemente in discussione. Penso ad esempio alla Lazio, penso anche alla stessa posizione del Milan, anche se il Milan, avendo, se non sbaglio, 3 scontri diretti, ma in trasferta, anche se, come diciamo ora, è molto più
relativo, diciamo.
È relativo, però il Milan fuori casa ha un cammino impressionante, in casa non vince credo dal 7 febbraio, quindi anche quello magari a livello psicologico può influire. Però ecco, in questo contesto la partita di domenica è banale dirlo, ma è decisiva, soprattutto al di là di come è chiaro come verrà interpretata dalla Juventus, dall'Atalanta, eccetera, e per gli effetti che potrà avere dopo, perché di fronte a un passo falso e soprattutto messo in relazione, anche se c'è lo scontro diretto a Napoli-Napoli-Inter, comunque a qualcuno da dietro che spinge, a quel punto può diventare, insomma, ti può creare anche dei problemi nelle certezze. Poi giustamente con la Juventus bisogna andarci piano, perché la continuità è l'aspetto più importante da seguire, perché ha dimostrato nella stagione di non averla, quindi quello sicuramente, visto che le partite stanno finendo, diventa un passaggio decisivo.
Senti, nelle ultime due partite abbiamo visto una Juve con più carattere e un pochino più determinata. Non ti viene da pensare che magari ci siano stati senatori, anche su indicazioni da parte di qualcuno della società, che abbiano deciso di prendere un po' in mano la situazione, scavalcando tra virgolette un pochino quello che è il ruolo di Andrea Pirlo?
Ma io questo, però parlate con, cioè io non ho mai, non credo mai a queste situazioni in generale, un po' come al discorso che non è quello che mi stai facendo tu ora, quando a volte si dice un giocatore, per dire in maniera estremamente sintetica, gioca contro, no?
Sì, sì, sì.
Io credo che può capitare, nel senso di non avere sempre lo stesso atteggiamento, ma perché comunque anche lì, insomma, sappiamo il peso della maglia della Juventus, sappiamo che insomma non è come indossare un'altra, soprattutto dopo 9 scudetti vinti, quindi con tutto il peso dell'ambiente, e non è naturalmente soltanto l'ambiente di Torino, ma l'ambiente in generale, che anche chi è contro la Juventus, che naturalmente non aspetta altro che un passo falso, quindi tutto questo ti porta una responsabilità maggiore. Io ecco non penso, cioè magari i senatori con l'esempio in campo, quello sicuramente possono aver trasmesso qualcosa di più, però non io credo appunto che bisogna un po' farlo entrare in questo processo di rinnovamento della Juventus, che inevitabilmente poi nessuno magari si aspettava di essere lì dove sei, anche se comunque è il distacco dall'Inter quello che ruba un po' l'occhio, no? Perché sì, poi alla fine quando devi entrare tra le prime quattro, entri tra le prime quattro, poi in una volata puoi arrivare secondo, terzo o quarto, però l'importante è, ecco, magari, ripeto, quello che stona è la distanza dalla vetta, che ti fa un po' riflettere.
Però scusa Guglielmo, quando c'è stato Juve-Napoli, no, con Buffon in porta, abbiamo visto un allenatore in campo che faceva l'allenatore, no? Sembrava quasi più Buffon l'allenatore della squadra che Andrea Pirlo davanti alla panchina. Io a questo mi riferivo, no? Sembra quasi che ci sia stata una scossa.
Ma non lo so, ecco, ti ripeto, per concludere il ragionamento, non è che non mi trovi d'accordo, nel senso non, perché proprio è una mia impostazione, nel senso io penso appunto che alla fine comunque i giocatori di esperienza ce l'hai comunque, poi è chiaro che anche lì rientra un po' nel carattere, rientra un po' nell'atteggiamento, nel modo, però io non credo che Pirlo manchi in quello, o che serva esclusivamente o soprattutto quello, e mi riferisco appunto alla grinta, all'atteggiamento, a trasmettere,
certo, certo.
Perché ci sono tantissimi allenatori che, insomma, ora non voglio riferire a Pirlo anche perché non conosco il suo modo naturalmente di allenare, che preparano la partita prima, che non hanno bisogno di... Mi è capitato anche nella mia, insomma, nel girovagare di trovarmi anche in determinate situazioni dove mi è capitato di ascoltare magari le famose riunioni tecniche dell'ultimo momento, no? Quelle che sì, precedono la partita di 2-3 ore, e magari rimani sorpreso perché dici, ma come, non ha trasmesso? Uno si aspetta magari situazioni un po' alla Conte, no? Situazioni, sì, anche sì, motivazionali, eccetera. In realtà ti rendi conto che la gran parte degli allenatori non è così, perché appunto magari si è allenato, ha fatto la rifinitura la mattina, il giorno prima, ha lavorato bene in settimana, quindi quell'aspetto lì secondo me non va a incidere più di tanto, incide il lavoro della settimana, quello sicuramente.
Guglielmo, giustamente prima hai detto ringiovanimento, rinnovamento, però secondo te, hai aggiunto, probabilmente ci si aspettava comunque qualcosa in più, Qual è stato l'errore? Perché qualcuno dice prendere Pirlo, altri dicono Pirlo non doveva accettare, ricordiamo che era stato ingaggiato per l'Under 23, oppure non gli è stata costruita una squadra a dovere. Qual è secondo te il punto fondamentale di questo ritardo eccessivo, aggiungo io, rispetto all'Inter?
Ma guarda, io ti dico, ti capovolgo il bicchiere, no? Che ora magari giustamente è mezzo vuoto, no? E se invece Pirlo fosse andato, è chiaro che con i se, no? Cioè nel momento in cui tu decidi di come dire, fare un cambio di rotta sostanziale, i rischi ci sono, ne avete parlato immagino tantissimo,
sì,
in questi,
sì, certo,
questi
tutti
mesi,
i giorni,
esatto. Io mi è capitato di vedere, perché poi è facile anche per la nostra categoria, no? Io proprio mi sono divertito la scorsa settimana di vedere un po' i titoli quando, nelle ore in cui Pirlo aveva cominciato, no? Poi la vittoria, se non sbaglio, con la Sampdoria, no? La prima, eccetera,
sì.
Si parlava di Pirlo Landia, del maestro,
esatto. calcio liquido,
eccetera. Quindi voglio dire, e allora che fa tutti all'inizio? Cioè, e uno all'inizio avrebbe dovuto alzare il ditino e dire scusate, ma non è un rischio, non è dove andiamo. Poi ripeto, magari non ci aspettavamo, ma dall'Inter la distanza e dalla vetta, perché poi l'obiettivo Champions, e soprattutto è chiaro, naturalmente non ci dimenticheremo mai l'esclusione dalla Champions League con il Porto, quello è un capitolo più importante, ma in questo momento insomma teniamolo un attimo sullo sfondo. Ecco, io dico, molte volte se uno è capace di prevedere quelli che possono essere poi dei rischi reali, allora forse è meglio che, parlo naturalmente anche della nostra categoria, che i dubbi li possa e li debba sollevare prima. Quindi io ti ripeto, il rischio era da mettere in preventivo, qualcosa forse di peggio è andata. Poi tu dicevi prima, parlando del mercato, io, questa è la mia impostazione personale, io credo che sì, Ronaldo, Messi, Platini, Maradona eccetera, però se io e mi dai a me la possibilità di costruire una squadra, io la costruisco dal centrocampo, quindi
sì.
Quello è il settore dove onestamente forse è stato fatto un azzardo, non lo so, però comunque sono giocatori dove Rabiot è titolare nazionale francese, McKennie siamo tutti d'accordo nel dire che è una delle rivelazioni del Arthur, ora appunto sento dire che è stata una follia lo scambio Pjanic eccetera, e tutto va bene, però ecco, forse lì bisognerà, ora al di là di quello che dicevo prima, fluidità o meno di queste ore particolari, bisognerà mettere mano in un centrocampo che deve essere un centrocampo che ti possa far fare la differenza in Europa, ma poi di conseguenza in Italia, perché poi io non credo mai, no, a quelle stagioni dove vai molto bene in Europa e vai in maniera più o meno anonima in campionato italiano, perché è una questione di allenamento a vincere, a giocare, a essere sempre adrenalinico, eccetera, eccetera. Quindi bisogna costruire un centrocampo sicuramente all'altezza.
L'ultima, veramente un secco sì o no? Rischia anche qualche dirigente, secondo te?
Ma non lo so, anche perché onestamente proprio per quello che diciamo adesso di una corsa Champions, sai, i giudizi cambiano anche in maniera, a parte onestamente ora non so qual è la strategia in profondità da qui in proiezione futura, però rimanendo a questo mese e mezzo di campionato può succedere di tutto. Quindi può succedere anche che vinci gli scontri diretti, che indovini 40 giorni da favola e arrivi secondo e fai il filotto, o vinci a Bergamo, non lo so. Quindi
poi c'è la Coppa Italia, la finale, peraltro.
C'è la Coppa Italia, quindi sembra poco, un mese e mezzo, ma in realtà per come è la classifica in campionato e appunto per la finale di Coppa Italia, secondo me è molto, cioè il gioco c'è veramente tanto. Quindi i giudizi, come per la Juve, ma per tutti, anche qui ora non voglio essere ovvio, però... i bilanci si tirano alla fine, quindi ancora non hai capito, ora io, cioè la stagione non è che la devi tirare a campare per arrivare al traguardo, la stagione è ancora piena di obiettivi e quindi ogni giudizio secondo me deve essere giustamente sospeso.
Grazie mille Guglielmo e buon lavoro.
Ciao Guglielmo, grazie
e
buon lavoro.
Grazie a voi, alla prossima, a presto, grazie. Ciao, grazie.
Leggo un testuale, poi abbiamo un po' di vocali. Si riaprono al pubblico per Juve Inter di fine campionato. Antonio Conte penso passerà una giornata molto serena. Verranno fatti i complimenti alla sua famiglia, credo. Severino purtroppo potrebbe aver già vinto lo scudetto, no? Nella penultima giornata. Enzo ci scrive dello scambio Alessandro Emerson Palmieri, vi abbiamo risposto. Ciao ragazzi, sento sempre CR7 sì, CR7 no, Dybala sì, Dybala no, Pirlo resta, Pirlo va, Paratici resta, Paratici va, dirigenza incapaci, basta, l'unica cosa che si deve sentire è battere l'Atalanta, concordo, soprattutto dopo quella di andata, e basta, devono vincerle tutte, non esistono altri discorsi o pensieri, jolly finiti, cari calciatori, zio Billy. Avanti con un po' di vocali.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco da Riccio, io mi sono fatto un'idea.
Ciao Marco. Prego.
Per quanto riguarda le italiane che non arrivano mai fino in fondo in Europa, Io credo che sia la colpa degli allenatori. Da quanti anni è che non vinciamo una Coppa Europea? L'ultima l'ha vinto l'Inter, 11 anni fa. Chi era l'allenatore? Mourinho. Chi è andato in avanti? Chi sta andando in avanti quest'anno in Coppa? La Roma, che ha Fonseca come allenatore. L'ultimo allenatore italiano che ha vinto una Coppa, mi sa tanto, che è Ancelotti, però con il Real Madrid. Io questo mi sto iniziando a pensare che questo sia il problema. Per quello che io mi auguro che la Juve prenda Zidane come allenatore. Io lo vorrei proprio lui, perché è uno straniero e forse è quello che ci manca a noi.
Però ricordo, sarei contento anch'io se dovesse venire Zidane, però ricordo anche, l'abbiamo detto ieri, Fabrizio l'ha ricordato tu, che oltre a Cristiano Ronaldo nelle tre Champions consecutive e poi anche una Liga spagnola, oltre a CR7 aveva un centrocampo strepitoso, aveva Benzema come partner di Ronaldo, Marcelo a sinistra che comunque era ancora tra i più, ma in quel momento forse era il terzino sinistro più forte del mondo, Sergio Ramos che è uno dei centrali più forti del mondo. Convenite con me che poi alla fine sono i calciatori che vanno in campo. Certo, ci vuole anche un manico che li guidi bene, questo sì, ma senza calciatori, Fabrizio.
Però se la statistica, come l'amico da casa ci ricorda, dice questo, combinazione, chi ha vinto in Italia erano degli allenatori stranieri, non sarà un caso a sto punto.
No, io ho capito dove vuole arrivare e concordo in buona parte con quello che ha detto, che o allenatori stranieri o se c'è stato un allenatore italiano ha vinto all'estero l'ultima volta tanti anni fa, perché comunque, secondo me, lui sostiene, c'è una mentalità diversa, che è un po' quello che stiamo dicendo in questa trasmissione oggi, Fabrizio, no?
Sì, certo, ma infatti Capello insegna che nella sua esperienza estera è andato e ha vinto, quindi qualcosa non funziona in Italia, non fuori, perché sennò i risultati sarebbero diversi, ovvio.
Buon pomeriggio Quintiliano e Fabrizio, sono Luca Daen.
Ciao Luca.
Io sono
ciao,
del
Luca.
Parere che se la Juventus quest'anno c'entra la Champions, magari il secondo posto, e dovesse vincere la Coppa Italia, io riconfermerei Andrea Pirlo. Semplicemente perché? Perché non ha avuto il tempo materiale di amalgamare questa squadra a livello di preparazione, con i problemi che ben tutti sanno causati dal Covid. Nonostante tutto, se riesce a centrare questi obiettivi, devo dire che non è la situazione così brutta come sembra di essere. Per il resto, speriamo bene. Ciao e forza Juve.
Ciao, grazie a te, sono convinto anch'io. Che
lui vede il bicchiere mezzo pieno,
sì,
non
no,
mezzo
ma lui
vuoto, giustamente.
Si proietta giustamente Fabrizio in avanti e dice, ma sono convinto anch'io, nel caso in cui si qualificasse per la Champions League e vincesse la Coppa Italia, La stagione, tutto, non hai vinto il decimo scudetto consecutivo, però la stagione è più che positiva, a mio avviso, per un esordiente nell'anno del ringiovanimento.
Come spesso diciamo, se non era quella squadra là in testa al campionato,
era diverso.
Sarebbe stato diverso per tutti e anche questa stagione sarebbe vissuta in un modo diverso. Essendoci quella là, con quello lì, e copio l'amico Alessandro Santarelli, perché non è, è lui che ha coniato sto termine, essendoci quello là e quelli lì, e viene diverso ovviamente.
Non c'è dubbio. Scusate, ma la partita con il Benevento l'hanno preparata per una settimana e il risultato si è visto, ciao da Carmelo. È vero, ma
era meglio se non la preparavano.
Sì, infatti io ricordo benissimo che in quell'occasione si disse finalmente la Juventus può preparare, Pirlo può a disposizione la squadra, la rosa, per una settimana, poi invece alla fine è andata come è andata. Andiamo avanti.
Ciao Gerolla, ciao Quindigliano, sono lo zio Daff.
Ciao zio.
Con Federico. Io non so adesso dell'argomento che state parlando perché mi sono collegato da poco, ma io volevo far notare, non so se ne avete parlato, prendiamo come esempio la partita di ieri Paris Saint-Germain-Bayern Monaco. Avete notato che un arbitro italiano finalmente lasciava proseguire il gioco, faceva andare senza interromperlo, senza spezzettarlo, mentre lo stesso arbitro italiano in Italia ogni minimo contatto, che si chiama orsato, dico, ogni minimo contatto è sempre un fischio, è sempre un arrestare il gioco, è sempre un rallentare di ritmi? Potete spiegarmi questa differenza, perché in Europa usa un metro e in Italia ne usa un altro? Grazie.
Perché c'è una cultura diversa a livello europeo. Ricordo, peraltro, parlavamo di Real Madrid, prima di Liverpool, eccetera, eccetera, che questa sera ci sono altri due quarti di finale, no, di ritorno, Borussia Dortmund City e Real Madrid Liverpool, e potrebbe essere l'ultima panchina europea di Klopp ai Reds. Chissà poi cosa farà il tedesco nel caso in cui lasciasse, no, questa splendida avventura, no? Beh, a sì, Liverpool.
Un'avventura incredibile. Io volevo però rispondere a, a Duff. Proprio una, sono proprio delle direttive diverse che hanno gli arbitri, perché a livello europeo agli arbitri è chiesto di lasciare più giocare, quindi l'arbitro mentalmente sa che deve fischiare di meno. In Italia le direttive europee, e sarebbe bello avere con noi il capo degli arbitri per chiedergli perché c'è questa differenza, e vedresti che gli dicono che comunque è meglio essere un pochino più stringenti, perché in Italia c'è molto più agonismo e forse anche un pelino più di cattiveria. Uno dei nostri amici, non so se oggi o ieri, scriveva: vedete, finiscono per terra, fallo, si rialzano subito, da noi stanno a rotolarsi un quarto d'ora per terra.
Sì, e poi aggiungo io, troppe polemiche, si parlano di alcuni episodi per una settimana.
Per anni.
Ne sappiamo qualcosa proprio qui, invece all'estero non è così. A tra poco.
Fuori di Juve.
Ed è arrivata, caro Fabrizio, anche l'ufficialità per la sede di Roma. La UEFA conferma la sede di Roma, quindi era stato dato di fatto il via libera, ma non era ufficiale, quindi significa che le partite, la gara inaugurale Italia-Turchia degli europei, più le altre gare degli azzurri e un quarto di finale, si giocheranno a Roma con il 25% del pubblico. Questo significa, mi fa sperare, almeno in una parziale riapertura anche nelle ultime gare di campionato, come sta per chiedere la Lega Calcio. Stamani ho parlato con un colleghetto, probabilmente inoltreremo la domanda in questi giorni.
Sì, sono però credo due strade diverse, come dicevamo col collega della stampa prima. Sì. Una, quella di Draghi, è una decisione politica che la UEFA aspettava, perché se no non c'era tempo. La UEFA
ti toglievano la sede
e ci toglieva tutte le partite. Quindi, dall'altra parte, non è solo una decisione politica che può portare qualche spettatore negli stadi nelle ultime giornate di campionato. Quindi io non sono così sicuro che riusciremo in questa stagione ancora ad andare allo stadio. Sono contento che magari noi giornalisti riusciremo forse a vederci una partita dell'europeo dal vivo finalmente, non soltanto più in televisione.
Speriamo Fabri. Abbiamo tanti vocali.
Abbiamo anche poi una notizia sul razzismo da dare, che è una notizia bomba direi. La UEFA ha fermato Kudela per 10 partite. Il giocatore dello Slavia Praga era stato fermato per comportamento razzista nei confronti di Camarà in una gara che era stata giocata in Europa League il 18 marzo. Quindi ci siamo ancora nel 2021, Quintiliano, a parlare di razzismo. 10 giornate al razzista, se lo vogliamo chiamare così, e 3 a Camarà perché aveva picchiato un giocatore dell'altra squadra. Quindi tra tutte e due,
insomma, diciamo, non è bella stangata, direi così. Andiamo avanti.
Salve, Peppe da Lussemburgo.
Ciao.
Guarda, quello che ho notato in Italia comunque è che il calcio di base, i ragazzi che giocano sulla strada, sui parchi, è sempre più difficile a trovarli. Io do un esempio, ecco, andiamo spesso a Gubbio, in Umbria, in vacanze, e abbiamo difficoltà con il nostro bambino a trovare un piccolo campetto per farlo giocare. Tutti ci stanno dei campi, però sono tutti dati a delle cooperative, ci stanno delle reti alte 2 metri, tutte le porte incatenate. Non è possibile, questo in altri paesi non esiste. Aprite i cancelli, fate scendere i giocatori, i giovani, e vedrai che l'Italia se ne mette in gamba nel calcio.
Speriamo, dai, che si cominci a riaprire, che questa decisione della UEFA riguardo all'apertura del 25%, ricordiamolo, per le gare dell'Italia e non solo all'europeo, sia un primo passo. Andiamo avanti.
Ciao Fabrizio, ciao Quintiliano, sono Enzo della Big Family.
Ciao Enzo.
Allora, facevo un po' zapping su Instagram e mi sono imbattuto nella pagina ufficiale della Curva Sud, dove con un post hanno quasi ufficializzato l'acquisto di Manuel Locatelli, solo che non vengono trapelate cifre e altri dettagli. Per caso voi sapete qualcosa in più? Grazie e buon proseguimento.
No, ufficializzato è quasi impossibile. La cosa certa e che è fortemente nel mirino della Juventus, anzi probabilmente sarà il primo acquisto della Juventus, della nuova Juventus, Locatelli, e finalmente Pirlo o chi per lui avrà il regista.
E poi Locatelli vuole la Juve, ricordiamo, esatto. Quindi ecco, tutti gli indizi portano a quello.
Ha postato giorni fa, magari a proposito di social che spesso diventano quasi notizie, comunque indiscrezioni o comunque indizi, ha postato una foto sua, guarda caso, proprio all'Allianz Stadium. Avanti Fede.
Ciao ragazzi, sono Mauro.
Ciao Mauro.
Secondo me in Italia è uno dei campionati dove ci sono più squadre, dove gli allenatori pensano prima a non prenderle. Basta pensare chi è in testa adesso, ma anche noi magari quando c'era Allegri a volte pensavamo quasi più a non prenderle, magari con un'azione vincevamo 1-0 e finiva lì. In Europa è tutto diverso.
Questo è vero, però aggiungo che Allegri, ricordiamolo sempre, 2015 e 2017, quindi in 3 anni ha fatto anche 2 finali di Champions League, magari una è andata contro le squadre, io lo ripeto per l'ennesima volta, in quel momento più forti al mondo, Barcellona 2015, Cardiff, Real Madrid 2017.
Ciao Quintiliano, Fabrizio, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Premetto che non ho ascoltato la trasmissione e quindi...
Malissimo. Cartellino giallo.
Sull'apertura parziale degli stadi in occasione degli europei credo sia effettivamente così un fatto riconducibile a quasi dovuto per prendere parte all'evento, ma ritengo non ci siano ancora le condizioni per ritorno in pianta stabile degli spettatori allo stadio. E poi riguardo alla Juventus qualificazione Champions, direi che Bergamo è uno snodo fondamentale. Dovessimo perdere con l'Atalanta, credo davvero le chance sarebbero poche, anche in considerazione del calendario. Scusate se mi sono dilungato, un abbraccio.
Un po' pessimista, pessimista, però giustamente dice Massimo, se si perde contro l'Atalanta, non tanto per il discorso Fabrizio matematico, perché ancora sarebbe tutto in ballo, perché comunque sarebbe il titoletto, ci risiamo se dovesse perdere, certo, la Juventus, dopo 2 partite consecutive vinte, ricadi, seppur contro l'Atalanta, invece serve continuità.
Ma infatti lui ci aiuta proprio a lanciare una sorta di richiesta a voi che ci ascoltate, no? Si va verso l'Atalanta, io vorrei sapere da voi che partita vi aspettate, che squadra vi aspettate in campo, che atteggiamento, è facile dirlo, l'atteggiamento che abbiamo visto nelle ultime partite, ma che squadra vorreste in campo? No, perché è importante sapere anche quello che pensate voi da casa.
Tra l'altro si parla qualche indiscrezione oggi, no? su un paio di quotidiani, Pirlo starebbe pensando a un atteggiamento molto offensivo per cercare di paradossalmente fermare l'aggressività dell'Atalanta, che sappiamo essere uno dei punti di forza, no, della squadra di Gasperini. Quindi staremo a vedere, io me la giocherei con un 4-4-2 classico, Fabrizio, tranquillo, e proverei poi magari in corso d'opera, bisogna vedere come
con le ripartenze, Dybala, tu dici, sì, esatto, con le ripartenze.
Ma la Juventus adesso
che
deve
sono
fare...
quelle che hanno comunque dato i suoi frutti nelle ultime 2 partite di campionato, perché col Napoli hai giocato in quel modo, no? All'inizio aggressivo, poi li hai un attimo aspettati e comunque la partita l'hai portata a casa.
Adesso bisogna soltanto pensare, secondo me, a incassare i 3 punti, come francamente no. Però se penso a qualcosa che ho letto stamane, addirittura lui sta pensando a un atteggiamento iperoffensivo, sinceramente un po' tremo.
Questo iperoffensivo chi sarebbe? Dybala, Morata, Cristiano Ronaldo?
Kulusevski, Chiesa esterni, anzi Morata e Chiesa esterni, insomma una formazione iperoffensiva. Spero che non sia così, ma credo che non sarà così. Altri 2 vocali, vero Fede? Vai.
Buon pomeriggio a tutti da Terence. Esprimo il mio parere sul caso Ronaldo. Per me è giusto che ci sia discordanza tra i tifosi della Juve pro oppure contro Ronaldo, perché i tifosi della Juventus sono molto intelligenti, tutti. Fortunatamente non siamo interisti. Al tifoso della Juve non scappa niente. Ronaldo è un campione, professionista esemplare, è stato accolto a Torino a braccia aperte da noi tifosi. Abbiamo inseguito insieme il sogno della Champions per 3 anni, non ci siamo riusciti, ma il tifoso della Juve non aveva le fette di prosciutto davanti agli occhi. Abbiamo imparato a conoscere i gesti e le occhiatacce.
Beh, abbiamo imparato sì a conoscere, lo sappiamo, però lui è stato sempre così, io aggiungo questo, anche quando giocava al Real Madrid. Poi lì però magari aveva una squadra un po' più a sua immagine e somiglianza, anzi assecondava Fabrizio quelli che erano i suoi movimenti,
vinceva di più, e le sue facce erano quando non gli passavano il pallone nel momento in cui lui voleva o quando magari sbagliava un gol. Era forse un pelino più rilassato del Cristiano Ronaldo che vediamo oggi in questo periodo,
perché aveva un centrocampo diverso alle spalle.
Eh beh, assolutamente.
Andiamo avanti.
Cari Fabri e quindi Liano, buon pomeriggio.
Ciao.
Due cose. Uno, Gigi ha messo il dito sulla piaga perché Alex Sandro sarà pure spompato, però non ha avuto pressoché una riserva al suo posto, visto che Luca Pellegrini è stato pure ceduto al Cagliari, a Genova. E poi per quanto riguarda l'Inter, prima meritatamente purtroppo, perché Juventus Benevento 0-1, Benevento Inter 2-5, cioè dove non siamo stati capaci noi, siamo stati capacissimi loro, e non solo per il Benevento. Forza Juve comunque, ciao ciao.
Ciao, grazie. Che poi in questi casi, no, il divario è enorme, oggettivamente, lo dicevamo prima con il nostro collega della stampa, bisogna sempre capire, no, in questi casi quali siano i meriti di chi è prima, purtroppo l'Inter, e della Juventus, e quali siano invece dei meriti della Juventus.
La verità sta sempre in mezzo. La Juve ha i demeriti perché con le piccole ha lasciato una caterva di punti per la
12
strada.
12 punti.
Quindi, se tu di quei 12 ne fai soltanto 8, dove sei oggi? A lottare per lo scudetto.
Con lo scontro, con lo scontro diretto alla penultima.
E ti parlo solo di 8 su 12, quindi vorrebbe dire comunque che altri 4 li avevi ancora regalati e non l'avresti dovuti regalare. Quindi gli scudetti si vincono anche vincendo contro le squadre di medio e bassa classifica.
Beh, è una sorta di legge Capello questa.
Ce lo insegna la storia.
Capello
questo
ha sempre detto che gli scudetti si vincono battendo le piccole.
Anche Trapattoni lo diceva sempre.
Abbiamo un altro vocale.
Buonasera a tutti, buonasera Quintiliano, sono Antonella Caserta.
Ciao.
Per quanto riguarda la partita di domenica, spero che lui vada a confermare fondamentalmente la formazione che ha messo a Napoli, perché ho visto una Juve più decisa, più consistente e secondo me più idonea ad affrontare l'Atalanta. Ciao a tutti, un abbraccio.
Un abbraccio a te, grazie.
Quindi Buffon in porta?
Questa è una bella... No, io credo che giocherà Szczęsny. Presumo giochi Szczęsny, altrimenti sarebbe veramente un caso.
Però partita importante, Buffon in grandissima forma, con Buffon in campo i giocatori si muovono come dei soldatini. Io la studierei, questa mossa.
Però Pirlo significherebbe, non dico una bocciatura, ma una grossa riflessione su Szczęsny a
punti.
Fine stagione. Sì, sì, no,
per bisogna
carità
di fare punti oggi, non puoi permetterti di regalare nulla. E se comunque Gigi è leggermente più in forma o si fa più ascoltare in questo momento dalla squadra, deve giocare Buffon. Io non so che cosa ne pensano gli amici da casa, ma...
Però Fabrizio, posso dirti una cosa? Nell'ultima gara Szczęsny l'ho visto un po' più parlante, tra virgolette. Forse qualcosina gli è arrivata, sono certo. Parlava molto di più. Li chiamava molto di più.
Gli hanno messo un microfono, era Buffon, esatto, che dietro, esatto, gli diceva cosa doveva dire.
Che lo imitava, oppure erano i nostri amici degli autogol. Non ci sono più vocali, vado con i testuali fino a quando non chiudiamo. Se avessimo fatto la partita di Coppa in campionato, la distanza dall'Inter sarebbe stata molto diversa, senza considerare tutte le altre cose. Gennaro da Padova. Ciao, sono Carlo da Santo Domingo. A differenza della mentalità, guardate quando subiscono fallo, si rialzano e riniziano a giocare. È vero, concordo in pieno con te, Carlo, tante storie non le fanno. Il problema non è tra calcio italiano e straniero, ma tra calciatori italiani e stranieri. L'italiano è più mammone, tra virgolette, cresce tardi, più lentamente. Kulusevski, se era italiano, non giocava al Parma. Santo da Torino, forse, boh. Ciao ragazzi, io dico per il prossimo anno Locatelli, Emerson, Aguero, Van de Beek, fate voi le cessioni. Gabriele dalla provincia di Firenze, basterebbe una di cessione, Fabrizio, per
Per comprare tutti questi quattro, beh, Agüero costa, attenzione.
Eh sì, come ci, come ci ha detto ieri Marco Bellinazzo, no? Lui sostiene che probabilmente alla fine verrà ceduto Dybala. Perché? Perché se venisse venduto, se diciamo
se
così,
decide.
Se Ronaldo decidesse di andare via, la Juventus acquisterebbe quasi la totale certezza economica, però è molto difficile collocarlo per tutti i costi, che ne sa, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. E quindi in quel caso, Fabrizio, la Juventus potrebbe non solo risollevarsi economicamente, ma pensare a fare un mercato onestamente diverso rispetto a un'ipotetica permanenza o possibile permanenza di CR7.
Sai, qua siamo sempre alle solite, non sembra che noi vogliamo vendere Cristiano Ronaldo. Noi,
no.
Noi stiamo facendo i conti con la calcolatrice in mano e quest'anno vanno fatti i conti con la calcolatrice in mano. Quindi o Dybala o Ronaldo, a uno dei due dovrai rinunciare. Forse egoisticamente, non per le capacità, non per i gol, non per il campione che è, non per nulla, ma forse sarebbe più logico rinunciare a Cristiano Ronaldo, ma il suo destino lo deciderà lui, nessun altro.
Non c'è dubbio, sappiamo benissimo che lui vuole tornare al Real Madrid, Perez invece vuole fare un'altra strada, vuole prendere uno dei due mostri, Haaland, che stasera peraltro sarà in campo contro il City del Borussia Dortmund, oppure Mbappé, insomma, non proprio gli, vuole investire per il futuro.
Due scarsi, diciamolo.
Due scarsi, forse sono, ti posso dire Fabrizio, secondo me attualmente sono i più forti, si può dire?
Haaland è pazzesco, veramente, un ragazzo così giovane che si è entrato così prepotentemente è veramente fuori dal mondo, anche perché il campionato tedesco non è un campionato facile, non è che sta giocando, sai, nel campionato cecoslovacco e che quindi dice sì, è buono, no, questo è entrato in un campionato dove i difensori comunque ci sono arcini e si è fatto rispettare e ha fatto una caterva di gol, poi è arrivato in Europa e ha continuato a segnare, quindi vuol dire che questo è proprio un talento, deve andare in un club importante sicuramente. Chi ha i soldi quest'anno? Gli arabi?
Come
e,
al solito.
E qualcuno in Spagna.
E poi non dimentichiamo Mbappé però, che magari ci ha avuto qualche piccolo calo, però anche lui è giovanissimo ed è già Mbappé tra i primi tre al mondo.
È un altro che tecnicamente è
ma anche fisicamente
c'ha una corsa veramente. Dovremmo metterlo, quando abbiamo avuto il nostro Filippo Torto, no? Campione italiano di velocità, metterli a confronto tra tutte e due sarebbe quasi una bella gara.
Angelino è d'accordo con me, Fabrizio, perché dice se dovesse giocare Buffon significherebbe delegittimare Szczęsny. E no. Poi qua, a quanto lo vendi? Io Fabrizio in parte concordo, a prescindere dalla cifra che poi la Juventus potrebbe o meno chiedere. Secondo me se tu escludi Szczęsny contro l'Atalanta, Fabrizio, significa che a fine anno vuoi fare una riflessione sul portiere polacco e magari chissà pensare a venderlo.
Ci potrebbe anche stare se c'hai dall'altra parte un progetto e quindi già credi in un giocatore diverso che non sia Szczęsny, perché l'abbiamo sempre detto, Szczęsny ottimo giocatore ma non è un Buffon, non è un Donnarumma in ottica futura, ovviamente, perché Donnarumma, se per assurdo riesci ad arrivare a un giocatore come lui per i prossimi 15 anni sei tranquillo,
sì, dovresti stare a posto,
che hai un giocatore se sta bene e integro fisicamente.
Ieri Orsato ha fischiato 31 falli, non proprio pochi, ma poche proteste e poche scenate. Ecco, invece, questo è il punto. Da noi invece teatro più che calcio. Quante volte sin dal primo tempo la gente sviene all'Allianz Stadium? Matteo da Los Angeles.
Tanti, hai ragione, tantissimi.
Soprattutto in casa della Juventus, perché ormai, Fabrizio, da Calciopoli in poi, questo bisogna dirlo, si è un po' invertito, i calciatori ci provano perché sono convinti che gli arbitri siano condizionati al contrario quando dirigono la
Però
Juventus.
È anche un po' colpa della Federcalcio, della commissione giudicante, secondo me, perché qua ormai abbiamo una tecnologia così elevata che veramente quando il giocatore fa finta di svenire lo vediamo subito, ok? Se iniziassero a dare 5 giornate di squalifica al giocatore che si butta per terra platealmente e clamorosamente, vedi che iniziano a smettere anche i giocatori di tuffarsi alla Cagnotto o alla Di Biasi. Purtroppo poi inizia che forse gli danno 2 giornate, la società fa ricorso, ne passa una e questi continuano a buttarsi per terra. Ci vuole il pugno duro per uccidere i simulatori, ci vuole un pugno duro, 5 giornate, 6 giornate, dagli una fortissima multa alla società, vedi che iniziano a pensarci.
Ma lo sai Fabrizio che qualche anno fa in effetti era stata un po', no, aumentata la pena per i simulatori, poi però alla fine no, non si è fatto più di tanto, erano stati presi proprio di mira i simulatori proprio per sostanzialmente far emergere il fair play, no?
Te lo dico io perché? Perché poi le società in Lega fanno pressioni, perché se tu mi togli un giocatore che ha un po' il vizio di buttarsi per terra, io non riesco a giocare, perdo interessi economici e tutto. Quindi alla fine dei conti poi fa comodo anche avere il simulatore, perché tanto sai che quando ti va bene, ti va bene.
Enzo ci chiede che la ragazza delle previsioni meteo ha una voce sensuale, non la conosciamo, ci informeremo. Ma secondo voi è più probabile che facciamo 4-5 vittorie di fila o che l'Inter non vincerà per 2-3 gare consecutive? Umberto da Roma, purtroppo, bella domanda Umberto, che l'Inter non le vincerà 2-3 consecutive può essere, ma la Juventus finora il massimo quest'anno ha fatto 3 vittorie consecutive, speriamo che il trend venga invertito. Il campionato si vince facendo più punti degli altri, Angelino, e ha ragione, così come ci dice che appunto secondo lui sarebbe delegittimare Szczęsny nel caso in cui giocasse Buffon. Tra Dybala e CR7 darei via l'argentino, è perché CR7 si è dimostrato avere mentalità da Juve che vuole sempre gol e vittoria. Stefano da Milano, non abbiamo altri messaggi, abbiamo letto tutti i messaggi, abbiamo ascoltato tutti i vocali dei nostri ascoltatori.
È arrivato un vocale in questo istante, ma ormai forse siamo in chiusura.
Facciamo in tempo,
non so
Fede?
Se il nostro Fede ce la fa a lanciarlo.
Se ce la facciamo possiamo anche mandarlo, perché adesso vogliamo accontentare tutti. Io sono contento, Fabri, sai, quando riusciamo ad accontentare,
certo,
tutti.
Certo, anche io, infatti per quello noi... che l'ho segnalato a Federico, proprio perché è arrivato in corsa.
Hai fatto
mentre
benissimo.
Mentre stiamo uscendo dallo studio è arrivato.
Vai, vai Fede, poi chiudiamo.
Ciao a tutti, sono Andrea Roma. Io volevo fare una domanda sul probabile e possibile rinnovamento del centrocampo della Juventus. Io sono in disaccordo nell'andare a prendere giocatori che provengono da campionati diversi, magari una War piuttosto che un Van de Beek di turno, perché secondo me col fatto che la Rosa ha bisogno di giocatori che conoscano il campionato italiano come Locatelli, che abbiano già giocato nella Lega italiana, perché se non un altro anno di adattamento come Arthur o Rabiot per i vari centrocampisti sarebbe deleterio.
D'accordissimo.
Sono d'accordo con te. Sono d'accordo.
O compri
con
un
te.
Top player
di quelli che ti fa la differenza.
Modric, per dire uno, esatto, che arriva, è un campione, non hai bisogno di segnali.
Oppure
niente.
Prendi se no, un buon giocatore italiano.
Un buon giocatore magari. Italiano che già conosce il
mio. Concordo. Siamo così d'accordo. Come concorda Federico che dobbiamo dare assolutamente la linea ai nostri colleghi di Due in Bianco Nero. Grazie Federico Rossi in regia. Fuori di Juve torna domani. Tanti saluti e una buona serata. Buona continuazione con Rebiane da
Fabrizio Gerolla
e Quintiliano Giampietro. Ciao.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.